Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come vi ho anticipato, il titolo, diciamo così, di questi nostri incontri è Frutto dello Spirito e gioia. È San Paolo che dice così, quando ha scritto la lettera ai Galati, a un certo punto ha detto, insomma, i desideri della carne portano a certe conclusioni, a certi modi di fare, e invece la presenza dello Spirito nel cuore e nella vita del cristiano porta a, e ha adoperato 9 parole addirittura per dire qual è il frutto dello Spirito. Il primo, amore, ovvio, perché la vita di Dio è amore. E il secondo, gioia. Allora l'amore lo lasciamo da parte, non perché non ci sia, ma c'è anche lui, cioè c'è anche l'amore se c'è lo Spirito Santo, ma in questa volta guardiamo soltanto la seconda parola che adopera l'Apostolo. Cosa vuol dire gioia? Se guardiamo, io non ho provato a guardare nella Bibbia quante volte c'è la parola gioia, gioire, rallegratevi ed esultate, siamo contenti, eccetera, eccetera. Chissà quante volte c'è, tantissime. Ho fatto invece un confronto, ho guardato nel Corano quante volte c'è. Sapete quante volte? 8 volte, ma alcune volte parla di gioia effimera, e chi ce l'ha deve aspettarsi gravi castighi, poi subito dopo dice così. Quindi da qui ho capito che è proprio frutto dello Spirito Santo, quello Spirito che viene nella vita di un uomo quando arriva Gesù. Quando arriva Gesù, è lui il portatore della gioia nella nostra vita, perché è lui che porta la vita eterna. Cioè, cosa vuol dire vita eterna? Completezza, che uno si sente finalmente soddisfatto, arrivato, contento di essere al mondo, perché capisce anche il perché è al mondo, perché fa quello che sta facendo. La gioia. È difficile parlare della gioia, perché non si può neanche dire che cos'è. È un po' come lo zucchero. Cos'è lo zucchero? Come fai per fare in modo che uno capisca cos'è lo zucchero? Devi farglielo mangiare, devo metterglielo in bocca, farglielo assaggiare. Allora capisce cos'è. E così la gioia. Uno che non conosce Gesù non conosce la gioia, come fai a dirgli che cos'è? Io penso che noi, che voi sapete che cos'è la gioia, che l'avete vissuta, la state vivendo, l'avete nel cuore e la tenete preziosa. Perché? Perché avete conosciuto Gesù, lo avete amato e quindi è arrivato lo Spirito Santo. Perché sapete che lo Spirito Santo è sempre la terza persona, cioè c'è sempre dove due sono in relazione tra di loro. Per esempio, io amo il Padre, o meglio, vedo che il Padre ama me e io accolgo quest'amore, gli dico grazie, ecco che c'è già Spirito Santo, la terza persona. La stessa cosa con Gesù. Io accolgo Gesù, lui mi ama, io accolgo il suo amore, ecco c'è già lo Spirito Santo. E anche tra di noi. Io accolgo una persona, te, o te, o te, e cerco di spendermi per te, accetto che tu faccia qualcosa per me, ed ecco c'è lo Spirito Santo, terza persona. Allora noi lo conosciamo, sappiamo che cos'è la gioia. Durante questi nostri incontri, che ne faremo tre, due oggi, questo è il primo, e poi uno anche domani mattina, ho cercato di dividere un pochino così gli argomenti. Nel primo, oggi, vediamo la profezia della gioia, che troviamo nell'Antico Testamento e un po' anche nel Nuovo. Viene annunciata la gioia. Secondo, l'arrivo della gioia, la presenza. Gli uomini la godono, la sentono. Poi il terzo passo, vedremo che questa gioia che è frutto dello Spirito diventa sempre presente e trasforma la vita della persona, della famiglia, della società, del mondo intero. Allora il primo passaggio, la gioia è preannunciata, viene, come dire, profetizzata, arriverà. Siamo abituati, quando prendiamo in mano i salmi, per esempio, li leggiamo, le preghiere che ci sono nell'Antico Testamento, questo libro dei salmi, ma anche poi alcuni cantici che assomigliano ai salmi, molte volte invitano alla gioia o all'esultanza, comunque ad essere contenti. Invitano ad essere contenti per quello che arriverà. Non invitano ad essere contenti per quello che già c'è, perché non c'è ancora la fontana della gioia, ma arriverà. Allora puoi già cominciare a rallegrarti, quindi c'è già la gioia, anche solo nella profezia, nell'attesa. Come per esempio, li ricordate i magi che andavano in cerca di Gesù? Quando hanno avuto gioia? Ancora prima di incontrarlo, quando, usciti da Gerusalemme, sono sulla strada per Betlemme, rivedono la loro stella. E allora ecco, grandissima gioia, perché sono sulle porte della casa dove incontreranno Gesù. Lui non l'hanno ancora incontrato, però la certezza di incontrarlo c'è già, e quindi grandissima gioia. È lui, Gesù, sempre la fonte della gioia. Senza Gesù non possiamo parlare neanche di gioia. C'è il Salmo, ve ne dico uno, se, tanto per cominciare, come troverete tanti altri voi, è il Salmo 118, che dice: mia forza e mio canto è il Signore. Quindi è Lui che mi permette di cantare. E cantare che cos'è? È un'espressione di gioia. Un'espressione: mia forza e mio canto è il Signore. E poi ancora: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Che giorno era però quello? Oh, questo salmo è stato cantato chissà quante volte, da quanti secoli, in vista di che cosa? In vista dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, perché allora viene finalmente, viene cantato nel modo più pieno, più vero. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso, il giorno in cui viene Gesù. Questo salmo è sempre suonato come profezia di questo momento in cui Gesù entra nella città di Gerusalemme, nel Tempio, nella casa del Padre. Come figlio vi entra. E ancora questo salmo si conclude con l'espressione: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, è proprio per Gesù che si gode, perché lui viene. Tutti gli altri momenti della gioia che troviamo nell'Antico Testamento sono in previsione della venuta di Gesù, perché lui ha già promesso che viene, perché ci sono già i segni o gli anticipi della sua venuta, e allora siamo sicuri, possiamo già essere contenti, possiamo gioire. Il Salmo 122: quale gioia quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore, stiamo arrivando. È una gioia che c'è prima di arrivare, perché siamo sicuri di incontrarlo. E poi il 149, il 150, ma ce ne sarebbero tanti salmi che ci aiutano anche a esprimere la gioia che già abbiamo. Esultino i fedeli nella gloria, perché il Signore ama il suo popolo. È Lui, l'amore del Signore, che è gioia. Ma l'amore del Signore è completo quando il Padre può darci Gesù, mettercelo a fianco, mettercelo davanti. Allora l'amore del Padre è completo, allora la gioia diventa piena. Prima è un anticipo, un assaggio, un antipasto, ma la gioia piena, lo dirà Gesù, è la mia gioia, perché voi abbiate gioia in pienezza. Sfogliando il libro dei Salmi potrete trovare anche voi, trovarne qualchedun altro dopo, ed essere aiutati a vedere ancora proprio la gioia che c'è nel nostro cuore, ma sempre in riferimento alla venuta, alla presenza, all'arrivo, alla promessa dell'amore di Dio, cioè di Gesù, che è lui, l'amore del Padre. Troviamo un momento bello dall'autore di tanti salmi, che è Davide, che ha scritto gran parte dei salmi, almeno così viene detto. Nella sua vita, all'inizio della sua carriera, diciamo, di re, che non è stata una carriera, perché è stato scelto e consacrato re dal profeta, da Dio, non è stato merito delle sue qualità, è stato merito dell'amore del Padre, dell'amore di Dio che lo ha scelto quando Samuele ha versato l'olio sul suo capo. Lui, Davide, era pastore di pecore, non poteva, nessuno se l'aspettava, neanche suo padre, sua madre, neanche i suoi fratelli, nessuno, neanche il profeta stesso, che è arrivato a consacrare lui per esclusione, perché aveva cominciato a pensare a Eliab, il fratello più grande, che era alto e bello. No, no. Allora il secondo, niente. Il terzo, neanche per sogno. E così neanche uno dei sette che c'erano lì. Vai a chiamare quello che manca. Ed è stato, ed era quello, Davide. Davide a un certo punto viveva nella città che aveva conquistato, Gerusalemme, e dice: qui però manca qualcosa. Che cosa manca? Il segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, che è in un'altra città, in un altro luogo. Allora Davide dice: beh, portiamolo qui da noi, questo segno. Qual era? L'arca, quella che veniva portata sempre e soltanto dai sacerdoti. Allora cominciano, vanno a prendere l'arca, perché? Per averla vicina, perché il segno della presenza di Dio, questo possiamo dire così, sacramento della presenza di Dio, fosse a portata di mano, che si possa andare lì a pregare. Vanno a prenderla, ma succede un incidente che sta per cadere e la tocca a qualcuno che non era autorizzato, e quello muore subito. Allora Davide ha paura, prende paura, allora viene depositata in un posto lì vicino, lungo il tragitto, nella casa di uno, adesso non mi ricordo come si chiamava, e non vado a cercarlo, se no impiego tempo, e a voi non so se interessa, forse sì, andrete a trovare. Siamo nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6. Con l'andare delle settimane si accorgono che quell'uno che ospita nella sua aia l'arca dell'alleanza viene benedetto e strabenedetto. I suoi affari vanno benissimo. Allora glielo dicono al re. Allora il re prende coraggio di nuovo e dice: bene, allora andiamo a prenderla per portarla qui, nella mia città. E lungo il tragitto Davide è così contento che dice: cosa faccio? Devo esprimere questa gioia che il segno, il sacramento, l'arca di Dio viene nella mia città. Non son degno, però arriva. E allora si mette a danzare. Per danzare deve spogliarsi quasi del tutto. Tiene un efod di lino, cioè un qualcosa intorno, insomma, naturalmente. Quando stanno per arrivare, dalla finestra sua moglie, che era figlia di Saul, lo vede e lo prende in giro. Ma guarda, va a umiliarsi, a spogliarsi così, lui che è re, e lo disprezza, proprio sua moglie. Ma Davide continua a esprimere la sua gioia per la venuta di questo segno di Dio nella sua città. E poi quando arriverà ad incontrare la moglie e lei gli dirà il suo disprezzo, lui dirà: anche peggio, anche di più, io mi umilio per il Signore. Non sono io che devo far bella figura di fronte a nessuno, però la mia gioia per la presenza di Dio devo esprimerla, la voglio esprimere, anche se ai tuoi occhi sembro un incosciente o uno che non... un indegno. Da quel giorno questa moglie non ha avuto figli per tutta la vita. Ha disprezzato la gioia del Signore. Non ha disprezzato solo suo marito, ma c'era un po' anche un disprezzo più ampio dentro questo. Ecco, è un bel, come dire, esempio di gioia che troviamo nell'Antico Testamento. Anche questo però come profezia, perché l'arca era soltanto un segno, una profezia della venuta, della presenza di Dio nel popolo. Tant'è vero che le parole che dice Davide: come potrà venire da me il Signore in questo modo? Come potrà? Io non ho nessun merito, come può venire? Sono le stesse parole che ritroveremo in bocca a Elisabetta quando arriva Maria in casa sua. A che debbo che venga da me la madre del mio Signore? Era lei che portava la vera presenza di Dio in grembo. Era lei la vera arca dell'alleanza, Maria. A che debbo? Ecco, troviamo le stesse parole di Davide in bocca a Elisabetta. La venuta dell'arca che dava tanta gioia era solo profezia. Quindi anche la gioia di Davide è profezia per quella che ci sarà poi quando arriva il Signore. Se leggiamo poi i profeti, vediamo quante volte annunciano disgrazie, perché sono la conseguenza del peccato del popolo. Però dopo annunciano anche, e non possono fare a meno, perché i profeti ci sono apposta per annunciare la venuta di Gesù. Se annunciano le disgrazie perché si preparino alla venuta del Salvatore. Allora i profeti continuano a invitare alla gioia, ma sempre in vista del Messia. Se prendiamo Isaia, capitolo 35, si rallegrino tutti. Qualche volta, per dire la gioia che deve esserci, dicono addirittura: si rallegrino gli alberi della foresta. Cosa vuol dire che si rallegrano gli alberi della foresta? Vuol dire che una gioia così diffusa che anche tutto quello che ci troviamo intorno sembra ci aiuta a vedere la presenza di Dio. Felicità perenne, continua sempre Isaia, quando arriverà colui che lui predice. perché il profeta Isaia, il culmine della sua profezia è quando annuncia la Vergine che partorirà il figlio, il bambino, e poi anche quando annuncia le sofferenze del Messia, perché è grazie a quelle sofferenze che noi riceviamo salvezza e vita, perché è Lui che soffre per togliere da noi le iniquità e il peccato, che non ci pesi più addosso, che non ci riempia più della tristezza che ci vediamo attorno. Poi ancora, al capitolo 42, Isaia dice: esultino, cantate al Signore un canto nuovo, esultino il deserto e le sue città, i villaggi, e acclamino gli abitanti di Sela. Dalla cima dei monti alzino grida, grida di gioia, diano gloria al Signore. Quindi addirittura devono andare in cima alle montagne, ma le montagne della Palestina non sono le nostre. In cima alle montagne erano vicini alle città, quindi dappertutto dove puoi venire ascoltato e sentito devi esprimere la tua gioia. Prorompete in canti di gioia. E nel capitolo 54, ancora più chiaro e più bello, dice: esulta, o sterile che non hai partorito, cioè tu che credi di essere maledetta e quindi soffri continuamente. Esulta, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata. E questo perché? Perché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Come una donna abbandonata ti ha richiamata il Signore. Ecco, qui il tuo Redentore è il Signore. Certo che queste profezie si realizzeranno in pieno con la venuta di Gesù, è Lui lo sposo. Quindi, e lo vedremo oggi pomeriggio, spero, se ci riesco a farmi capire quello che... Ecco, quindi esulta, tuo sposo è il tuo creatore, ma anche tutti gli altri profeti, ve ne dico alcuni, Zaccaria al capitolo 2, rallegrati, esulta, io vengo ad abitare in mezzo a te. Ecco là il motivo della gioia. Io vengo ad abitare in mezzo a te. Quando si realizza questo? Rallegrati, il Signore è con te. Vi ricordate queste parole? Chi è? È Gesù. Rallegrati, il Signore è con te. Gioele, al capitolo 2, 21, rallegrati e gioisce. E il motivo, qualche riga dopo, io sono in mezzo a loro. Io sono in mezzo a loro. Emanuele, Dio con noi. Chi è? È ancora Gesù. Profeta Sofonia, 3,14, il famoso pi greco per i matematici, no? 3,14 di Sofonia. Rallegrati, il Signore è in mezzo a te. E ancora la stessa, il motivo è questo. ma i profeti sanno di essere profeti. Questo momento arriverà, quando arriva il consacrato di Dio, il Messia, quando arriva Gesù. Anche Geremia invita alla gioia, al capitolo 33, sarà per te, per me, titolo di gioia. Esultate, al capitolo 31, il Signore ha salvato il suo popolo. Quando arriva questa salvezza? Provate a dire in ebraico la parola salvezza di Dio e dite Gesù, che vuol dire salvezza di Dio. La gioia profetizzata. Tutto l'Antico Testamento sembra che ci sia soltanto come profezia di gioia. E quando annuncia i comandamenti è perché siamo pronti a ricevere la gioia. Perché i comandamenti di Dio, li ricordate, i 10, cosa fanno? Fanno ordine nella nostra vita. Rendono possibile essere contenti quando arriva. In una casa disordinatissima, se arriva una persona graditissima,
rimani male.
Allora, per accogliere colui che deve venire, bisogna che ci sia ordine. Ordine non solo nelle cose, ma dentro, nel cuore, nella vita, nei rapporti, nelle relazioni. Quindi tutto l'Antico Testamento è una preparazione perché ci sia ordine. E allora, quando arriva la fonte della gioia, può essere goduta, e goduta completamente. Vi ho già accennato, adesso vediamo che la gioia profetizzata arriva, già l'ho accennato qua e là, ma vediamo alcuni passaggi nei primissimi capitoli dei Vangeli. Elisabetta, quando arriva Gesù, ma lei non lo vede ancora, perché ha in grembo a Maria, ed è ancora così piccolo, non è ancora arrivato a 3 mesi, anzi è appena di pochi giorni, quando Elisabetta esplode nella gioia al saluto di Maria. Gesù è appena appena concepito. E lo stesso Giovanni, che è in grembo a Elisabetta da 6 mesi soltanto, anche lui non sa come fare, ma gioisce, e sua madre lo sente, che è contento. Quindi la gioia profetizzata in tutto l'Antico Testamento arriva finalmente. È Gesù, è la presenza di Gesù, anche se nascosta, anche se appena appena come un granellino di senape. E Maria, anche lei lo porta in sé, anche lei è contenta, anzi il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È suo Salvatore grazie a Gesù, che è Gesù salvezza di Dio. Poi la gioia la sentiamo nella voce degli angeli qualche mese dopo, quando a Betlemme gli angeli vanno al campo dei pastori. Il campo dei pastori, di questa gente che non è neanche capace, che non può neanche mai andare al Tempio a pregare. Va e fa sentir loro, ai pastori, la gioia del paradiso, la gioia del cielo. Perché il Figlio di Dio, il Salvatore degli uomini, è presente nel mondo, anche se non è ancora capace di parlare. perché a Betlemme Gesù non ha detto neanche una parola. Quando sono arrivati i pastori, non era ancora capace di dire né mamma né papà. Eppure i pastori stessi, pieni di gioia quando tornano indietro alle loro pecore, e raccontano a tutti con gioia la loro gioia. Ho già detto dei magi che hanno sognato la gioia per tanto tempo, finché sono arrivati da Erode, ma neanche lì l'hanno avuta, rimaneva un sogno, una preparazione, dovevano essere preparati. Quando hanno superato lo scoglio di Erode, la gloria umana, che non la cercano e non la cercheranno più, superata quella, ecco, sono agli ultimi chilometri, metri, agli ultimi passi prima della grotta o dell'abitazione dove si era spostata Maria con Giuseppe e il bambino, e lì provano grandissima gioia, perché ormai ci siamo. Simeone lo prende in braccio, ora lascia al Signore, sono contento abbastanza, non mi serve più nient'altro, ho già la vita eterna, cioè la mia vita è completa, perché ho questo bambino in braccio. Gesù è la gioia profetizzata e accolta, e Anna idem, che aveva solo 84 anni. Allora voi lo sapete già cosa vuol dire 84, ma i ragazzi non lo sanno ancora, però sì, sono capaci di fare i conti. Cos'è 84? È 12 volte? Forza? Non avete il calcolatore qui? Ce l'avete solo in tasca? 12 volte? 7. Allora il 7 è la perfezione, 12 è la completezza, moltiplicateli e c'è tutto. 84, per questo avevo 84 anni, se no non lo diceva neanche l'Evangelista. 84 vuol dire è arrivata alla pienezza della vita, è come dire adesso che incontra Gesù ha la vita eterna, la pienezza. Dio l'ha messa al mondo per questo, per incontrare Gesù. Ecco, io mi fermo qui adesso. Abbiamo visto i profeti, abbiamo visto i salmi che annunciano, ci fanno già, ci aiutano a esprimere la gioia, ma sempre, sempre sullo sfondo c'è la salvezza di Dio, perché altrimenti se l'uomo non è salvato vive ancora nella tristezza, nell'abbattimento, nella depressione. Fate la pesca, trovate voi le parole per esprimere quel che vive l'uomo, vuoto. La salvezza, quando arriva la salvezza, cioè il Salvatore, ecco, allora i salmi e tutti i libri dei profeti annunciano, ci fanno godere, perché siamo sicuri che viene, Dio l'ha promesso, quindi già godiamo del Salvatore, e quando arriva ne abbiamo le prove che è proprio salvezza. Lo vediamo dalla gioia di Elisabetta, anzi anche di suo marito Zaccaria, che può dire tu bambino, puoi annunciare colui che viene. Anche Zaccaria prova la gioia per suo figlio, ma perché lui è profeta di Gesù. E così Elisabetta, Maria e poi tutti quelli che lo hanno incontrato. Se volete, per finire la vostra meditazione o la vostra riflessione questa mattina, mettetevi in coda anche voi tra questi. Immaginatevi di essere davanti al presepio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.